Leggiamo insieme un versetto oggi, ma dopo aver visto un attimo la grafica di oggi. Gesù spesso cominciava dal mostrare qualcosa e io ho imparato, sto imparando ancora da lui. Ok, partiamo da un'immagine, qualcosa di visivo, qualcosa che io richiamo la vostra attenzione. Cominciamo da questa immagine, dalla grafica di oggi. Vi mostro una campagna, in maniera particolare si tratta di una vigna in provincia di Verona, in Valpolicella. Gli intenditori di vino conoscono la Valpolicella, e non so cosa suscita in voi questa immagine. L'ho vista tempo fa sui social, mi ha tanto incuriosito, mi sono chiesto: ma che cos'è? Sotto questa vigna è stato trovato un mosaico di epoca romana del primo secolo dopo Cristo. Quindi un bene storico, archeologico, culturale immenso che non si conosceva, nessuno sapeva fino a qualche anno fa, che sotto qualche palmo di terra, sotto una vigna, ci fosse un tesoro del genere. E questa storia mi ha fatto pensare anche a un'altra storia che forse voi conoscete. Si racconta di un viaggiatore, siamo tra la fine dell'Ottocento, gli inizi del 1900, epoca di grandi viaggi dall'Europa fino alle Americhe in cerca di una vita migliore, più sicura. E un viaggiatore stava viaggiando in una grande nave attraversando l'Atlantico, e giorno dopo giorno questa persona, al momento del pranzo, al momento della cena, si metteva da una parte e apriva una confezione di biscotti che mangiava come pasto a pranzo e a cena. E qualcuno, un altro viaggiatore, un giorno trova il coraggio di chiedergli: ma perché mangi sempre biscotti? Non sai che c'è un ristorante in nave, è possibile pranzare al ristorante, cenare al ristorante? E lui, l'uomo dei biscotti, risponde: ma perché, era incluso nel viaggio? Certe volte non godo di determinati beni spirituali perché non so che essi mi appartengono, sono miei. Il credente deve sapere tutto ciò che Dio ci ha voluto donarci insieme alla salvezza in Cristo Gesù. Adesso leggiamo questo versetto base, ne citerò altri. Ho chiesto prima alla regia di non riproporre ogni volta che cito un versetto quel versetto, perché i versetti sono diversi oggi, li citerò, dirò dove sono scritti, ma non andate a cercarli perché altrimenti è più una distrazione che un aiuto adesso. Poi vi invito a leggere per conto vostro i versetti che citerò. Prima Corinzi 2:12. Ora noi, dice l'apostolo Paolo, non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Voglio sottolinearlo ancora. Io, tu credente, abbiamo bisogno di conoscere le cose che Dio ci ha donate attraverso Gesù Cristo, nostro Signore, morto per le nostre colpe, per i nostri peccati, per donarci la salvezza. Questo versetto ci dà però una chiave di interpretazione molto importante. Abbiamo la risposta alla domanda: ma come posso conoscere le cose che Dio mi ha voluto donare con la salvezza insieme a Gesù Cristo? La risposta è: io posso conoscere quello che Dio mi ha voluto riservare gratuitamente attraverso lo Spirito Santo. Qualche amen. Io posso conoscere qual è la mia eredità, qual è il mio dono dal cielo attraverso lo Spirito Santo. E questo è vero in due modi. Primo, lo Spirito Santo ha guidato gli scrittori biblici perché essi potessero consegnarci la Bibbia, parola di Dio. Questo processo, questo fenomeno soprannaturale si chiama ispirazione. Lo Spirito di Dio ha parlato attraverso autori umani. La Bibbia è il risultato di questo miracolo, il miracolo dell'ispirazione, ripeto con piacere. C'è poi un altro miracolo che riguarda sempre lo Spirito Santo e riguarda sempre il genere umano, in particolare chi crede. Quest'altro miracolo è conosciuto in teologia come illuminazione, cioè l'uomo legge la Bibbia, parola ispirata di Dio, e la comprende nello stesso modo in cui Dio ha voluto parlare attraverso l'ispirazione. E questo non è scontato. È vero, non è scontato che qualcuno parli chiaramente, impeccabilmente, ma non è scontato che chi ascolta quel mittente, chi parla, comprenda esattamente quello che la prima persona intendeva comunicare. Vi è capitato attraverso i social? Vi è capitato? Io mi rendo conto, giorno dopo giorno, attraverso i social, uno straordinario strumento informativo, comunicativo, ma che mette in evidenza il fatto che tante persone non comprendono quello che leggono. Quante volte ci capita di notare commenti che non hanno alcun nesso con quello che voleva essere comunicato? Ora, in termini spirituali, la persona più dotta, più preparata, più colta, più formata, non riuscirà mai a comprendere il vero senso, il senso divino della Bibbia senza l'aiuto dello Spirito Santo. Chiesa, vogliamo dire amen? Io posso avere un approccio di tipo intellettuale, posso essere una persona molto preparata che arriva al senso letterale di quello che la Bibbia dice, ma non riuscirò mai a comprendere i pensieri di Dio, la mente di Dio, quello che Dio intendeva ed intende comunicarmi senza l'aiuto, l'illuminazione dello Spirito Santo. Ti voglio parlare di quello che forse non sai, che Dio ha voluto donarti attraverso il suo figlio Gesù Cristo. La chiesa di Corinto aveva afferrato il dono della salvezza. La chiesa di Corinto, oltre al dono della salvezza, aveva fatto l'esperienza del dono dello Spirito Santo, o battesimo dello Spirito Santo, ma oltre al dono dello Spirito Santo, la chiesa di Corinto aveva fatto esperienza dei doni o carismi dello Spirito Santo. Ma non è tutto qui quello che Dio vuole che noi afferriamo. La salvezza è l'inizio, la pienezza dello Spirito Santo è il miglior seguito di una nuova vita in Cristo. I carismi dello Spirito Santo arricchiscono ulteriormente, equipaggiano ulteriormente un credente, una chiesa. Noi siamo pentecostali e noi lo affermiamo questo chiaramente, con gioia e con piena convinzione, vero? Ma non è tutto qui la vita cristiana. La salvezza, il dono dello Spirito Santo, i doni o carismi dello Spirito Santo è poi, e intanto, e insieme a questo, voglio ora portarvi, citerò sei brani della prima lettera ai Corinzi. Non vi chiedo di andarvi a cercare il riferimento, non adesso, li citerò, dicevo all'inizio. Se volete prendete nota, magari riascolterete questo messaggio online sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook, però adesso vi chiedo semplicemente di ascoltare. Per sei volte l'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi: non sapete? Andiamo di nuovo all'esempio della vigna. ma non sai che sotto i tuoi piedi c'è un tesoro archeologico? La storia, a quanto pare vera, dei biscotti dell'uomo che si trovava sul transatlantico, ma non sai che il biglietto include anche i pasti? Dio sta dicendo a me e a voi, chiesa, credenti, sento di dirvi amici, simpatizzanti, tu che ascolti, non sai che insieme alla salvezza in Gesù che perdona tutti i tuoi peccati, al dono dello Spirito di Dio che agisce nella tua vita, non sai che ci sono altre benedizioni per te? Non conosci cos'altro Dio ti riserva? Cos'altro Dio ti chiede? Perché vedremo che sono doni ulteriori di Dio, sono benedizioni, è un godimento, sono gioie spirituali, ma sono anche doveri, responsabilità, altre vocazioni. Primo, l'Apostolo scrive ai Corinzi, capitolo 5, versetto 6 della prima lettera, non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Prima si è detto il vostro vanto non è buono. Credente, tu come me hai bisogno di semplicità. Ho bisogno di semplicità. Non lo sai? Non ti rendi conto, dico a me stesso? Un po' di lievito fa lievitare una grande quantità di massa, di pasta. Basta un po' di lievito per agire su una grande quantità di impasto. Nella Bibbia il lievito può rappresentare anche il male, l'ipocrisia, la falsità, eccetera. Un po' di lievito, un po' di falsità, una piccola bugia può rovinare una reputazione cristiana, può guastare spiritualmente una giornata, può mettere a rischio l'equilibrio, l'armonia in una famiglia, vero? In una comunità. E Dio mi dice, non lo sai? È una domanda retorica come le altre, questa dell'Apostolo Paolo. Ma serve per enfatizzare quello che Dio vuole che sappiamo. Oltre alla semplicità, la saggezza. 2:6-3, prima Corinzi sempre. Non sapete? L'Apostolo qua ritorna, usa questa forma linguistica. Non sapete? Ma come, ve lo devo dire io? Non lo sapevate già? Non dovreste sapere che? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Si può tradurre anche che noi regneremo con gli angeli o avremo addirittura autorità sugli angeli. Pensate che gli angeli nella Bibbia sono agenti di Dio al servizio soprattutto dei credenti. Possiamo dire al servizio dell'essere umano. Gli angeli sono inviati dal cielo per il bene dell'umanità, ma in maniera particolare per il bene del popolo di Dio. Ora, da questo punto di vista, possiamo dire che gli angeli sono in qualche modo sottoposti al bene e all'azione del popolo di Dio. E l'Apostolo Paolo qui sta dicendo ad una chiesa litigiosa che addirittura si citava in giudizio i membri della chiesa di Corinto, apprendiamo dallo scritto paolino, i membri della chiesa di Corinto si citavano l'un l'altro in tribunale. E l'Apostolo Paolo qui dice, ma è possibile che se c'è una questione tra voi, voi non la sapete, o direi non la sapete prima, affrontare in maniera fraterna all'interno della comunità? L'Apostolo qui dice, ma parlatene prima in chiesa, prima di ricorrere a soluzioni esterne alla chiesa, all'ambito cristiano, ma perché non sapete giudicare? Non avete discernimento? Dio questa mattina ci vuole ricordare, voi avete la saggezza che viene da Dio. Se hai dei problemi, un'altra cosa che Dio vuole che tu sappia è che tu hai quel discernimento, quell'equilibrio, quel buon senso che altri non hanno. Perché Dio dà a chi chiede saggezza una saggezza non comune. Ci sei? Ma non lo sai? Ma non sapete, altro riferimento qui che troviamo nella prima lettera ai Corinzi 3, mi riferisco al capitolo 6, versetto da 9 a 11, lo so, è un terreno delicato. Lo so, se fossi politically correct, eviterei questa menzione. Ma beh, più che essere politically correct, mi interessa essere biblically correct. Non so se pronuncio bene, ma credo che il senso sia chiaro. Politicamente corretto o biblicamente corretto? Ora, esplorando nella prima lettera ai Corinzi i non sapete di questo testo ispirato da Dio e valido per ogni generazione, leggiamo anche quanto io sto per dire, per citare letteralmente. Prima faccio una citazione letterale, poi dico giusto una cosa, faccio giusto una riflessione. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo Spirito del nostro Dio. Qui la Bibbia ci dà l'idea di Dio del giusto. Vuoi sapere cosa per Dio è giusto? E cosa non si fa? Cosa non andrebbe fatto? I versetti che abbiamo letto in realtà parlano di amore. Ne parlavamo con i giovani due sabati fa e per me sono stati un interessantissimo confronto i ragazzi quella sera qui in chiesa da noi. Parlavamo di questo argomento, del modo di vivere la sessualità. Allora leggevamo questo brano e dicevo loro: ragazzi, io penso che questi versetti parlino di amore, di varie forme di amore che l'uomo spesso vive in alternativa all'amore di Dio e all'amore verso Dio. Ci ritorniamo un attimo su questi versetti, forse possono essere illuminanti per qualcuno in particolare. La fornicazione non è una forma di amore? Il sesso prima o al di fuori del matrimonio è una forma d'amore, ma che Dio non approva. È un modo per riempire il proprio cuore, la propria vita, per essere felici, ma in una maniera diversa rispetto al perfetto piano di Dio. Un'altra forma di amore è idolatria. Cercare di amare Dio attraverso culti, di immagini, attraverso riti pagani, eccetera. Poi si parla di effeminati, di sodomiti, cioè di stili di vita omosessuali, altre forme di amore. Si parla di furti, anche quello è un volere inseguire la propria felicità a modo proprio, vedere il bene nella proprietà degli altri. Sarò felice se io mi approprio di quello che non mi appartiene, che non ho sul conto, di cui non sono intestatario, che non ho comprato. E poi possiamo parlare dell'adulterio, anche lì cercare la felicità in un'altra famiglia, in un'altra coppia, in una relazione diversa da quella per la quale si è promessa fedeltà a un uomo o una donna. E poi l'avarizia, sempre a che fare con i soldi, anch'essa è una forma di amore. L'ubriachezza, l'alcolismo, non è anch'essa una forma di amore? Cercare amore altrove, ma non nel Signore. E poi l'oltraggio, quindi la violenza o la rapina, come dice qui la parola di Dio, e cercare il proprio amore, la propria affermazione nel prevaricare sugli altri, nel dominare sugli altri, nella forza, nel pugno di ferro. L'apostolo Paolo sta facendo riflettere la chiesa di Corinto, e ho voluto sottolineare prima: tali eravate alcuni di voi. Nella chiesa di Corinto i credenti, prima di conoscere l'amore di Dio, avevano adottato questi stili di vita di cui si è appena fatta menzione. I corinzi speravano, pensavano di essere felici, di arrivare alla vera felicità, al senso del giusto, facendo quello che a un certo punto hanno capito che non dovevano più fare. Ma il fare viene al secondo posto. Prima del fare c'è l'essere. Se tu sei in Gesù Cristo, cercherai il suo amore e il suo senso del giusto. Questo ci vuole dire il Signore. E la Chiesa oggi deve avere il coraggio di dirlo: c'è amore e amore. Per amore non si può giustificare qualunque forma di etica, di costume. Come non giustificheremmo la spiegazione biblicamente, la spiegazione di chi dice tradendo il proprio coniuge, essendo infedele al proprio coniuge: ma io l'altra persona, io la amavo, io la amo. Ma davanti a Dio questo discorso non sta in piedi. Quell'auto mi piaceva così tanto, sono giustificato nel rubarla. Ma voi stareste alla logica biblica, ma alla razionalità di un discorso così montato? È sbagliato davanti a Dio rubare, è sbagliato davanti a Dio eccedere, è sbagliato davanti a Dio avere una determinata relazione. Questo è quello che pensa Dio. E nelle scorse settimane tanti hanno scritto di volerci mettere la faccia. Ma sapete cosa vi dico? Su certe tematiche io non voglio mettere la mia faccia, io voglio mettere la sua faccia. Questo è quello che Dio dice, e io ho deciso che la mia cultura, che il mio senso della vita, la mia idea del giusto sia conforme al senso del giusto, all'etica biblica. Non prendertela con me, parlane con lui, con l'autore della Bibbia, che per me è la parola di Dio. Ma non lo sapete? Ma non lo sapete? Sorgono associazioni cristiane in favore di quando abbiamo degli insegnamenti biblici che superano i tempi, che varcano le generazioni, che sono sempre validi. I principi, le verità della Bibbia sono sempre valide. Chi ha il coraggio di dire amen? Non lo sapete? E poi vado avanti un po' più velocemente. Questo testo, questo tema era più delicato degli altri, quindi mi sono voluto soffermare di più. Vediamo più velocemente. Non sapete, dice ancora Paolo, apostolo, quarto, non sapete della prima ai Corinzi, non sapete che i vostri corpi, versetti 15, 19 del capitolo 6, non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. E poi più avanti, non sapete, c'è una ripetizione qui, che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi. Non lo sai? Qui la Bibbia ci parla di rispetto. Rispetto verso il nostro corpo, perché è la casa, la residenza di Dio, se tu sei un credente. Se tu appartieni a Cristo, il tuo corpo non è da disprezzare, non è da ignorare, è da rispettare. Ma il credente che si dissocia dalla prostituzione, dallo sfruttamento della prostituzione, il credente che ancora oggi dice no, Dio non vuole quello, non solo dimostra rispetto verso il proprio corpo, la propria dignità, ma dimostra rispetto e dignità anche verso il corpo di un'altra persona, di una donna o di un uomo che sia. In questo caso il discorso è indifferente. La prostituzione è prostituzione e Dio non l'ammette secondo la sua morale, secondo la sua etica, ma non sapete che i vostri corpi sono il tempio dello Spirito Santo? Voi non appartenete a voi stessi. Quando deciderai di credere, se deciderai di credere in Gesù, sappi, c'è un passaggio di proprietà. Tu doni la tua vita, il tuo cuore, a colui che ha dato la sua vita per te. E il credente non vive questo senso di appartenenza a Dio come un peso, guai se è così, come una sciagura. No, è un onore. Io, Signore, non appartengo più a me, io appartengo a te. Tu ti sei identificato con me, Signore, morendo per i miei peccati, le mie colpe, e io vivrò identificandomi con te per sempre. Tu non appartieni a te stesso. Non essere autolesionista, ci sono abitudini lesive della salute del nostro corpo. Lo so, anche questo è un discorso un po' problematico, spesso molto problematico. Ci sono persone, faccio un esempio, se no rimaniamo sul vago, ci sono persone pronte ad additare l'altro nelle chiese quando si parla ad esempio di fumo di sigaretta o fumo di altro. Certamente il fumo è un autolesionismo, è una forma di autodanneggiamento. Fumando tu non fai del bene al tuo corpo, alla tua salute, e il tuo corpo è appunto la casa di Dio, è una sede di Dio. Ma il fumo della sigaretta o il fumo d'altro non è da mettere sullo stesso livello rispetto ad altre abitudini che allo stesso modo o diversamente danneggiano la nostra salute? Ditemi voi. Perché soprattutto nelle chiese italiane, io non ho viaggiato in tutto il mondo, ho viaggiato in 4-5 nazioni nella mia vita, ma ho un'impressione che diversi credenti italiani o di origine italiani e italiane non sono disposti a mettere sullo stesso livello fumo e obesità. Conoscete un credente che ha questo coraggio? Io ne conosco pochi. Eppure, se noi parlassimo con un medico, ci direbbe la stessa cosa. Oh, certo, sia il fumatore, sia l'obeso, il super obeso, stanno attentando alla propria vita, si stanno suicidando lentamente. Ma non lo sai? Ma non lo sai? Io devo aver cura del mio corpo. Dio mi chiederà conto un giorno. Cosa ne hai fatto della mia sede sulla terra? Il tuo corpo, io vivo in te. E noi tendiamo a indulgere su certe cose, essere criticoni, pieni di giudizio su altre forme di autodanneggiamento. Vogliamo fare una cosa, come scrive l'Apostolo Paolo ai Corinzi, ciascuno esamini se stesso, ciascuno esamini se stesso. Non sai che io vivo in te, dice il Signore, poi più avanti, qua si parla più avanti di generosità o potremmo parlare di cooperazione. E non sapete, 9:13, non sapete che quelli che fanno il servizio sacro mangiano ciò che è offerto nel Tempio, che coloro che attendono all'altare hanno parte all'altare? Qui prima l'Apostolo Paolo sta parlando, citando l'Antico Testamento, del bue che lavorando nei campi, trainando l'aratro, ha diritto di mangiare nel campo in cui sta lavorando. L'Apostolo Paolo qui sta parlando del diritto di chi serve il Signore di essere supportato economicamente da coloro che beneficiano del servizio spirituale di quella persona. E l'Apostolo Paolo dice qui, ma come non lo sapete? Non lo sapete. È un principio dell'Antico Testamento. È un principio che anche noi, dice qui l'Apostolo, abbiamo affermato con il nostro insegnamento. Ma non lo sapete? E ancora oggi nelle chiese ogni tanto qualcuno si sveglia dicendo perché si parla di soldi nelle chiese? Non si deve parlare di denaro. nelle chiese, perché Gesù ha detto gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente avete dato. Ma Gesù di chi sta parlando? Di quelli di dentro o di quelli di fuori? Gesù sta dicendo, quando voi predicate il Vangelo, non chiedete nulla in cambio per il messaggio che state dando da parte mia. Ma noi abbiamo mai chiesto del denaro mentre evangelizzavamo? Non ci sogneremmo mai di farlo. Gratuitamente abbiamo ricevuto da Dio, abbiamo ricevuto in dono la grazia di Dio e noi continueremo per sempre a offrire gratuitamente. Ma c'è un biglietto? C'è un ticket all'ingresso per venire ad ascoltare la parola di Dio? Ma questo discorso si applica a quelli di fuori. Come in una famiglia c'è un discorso diverso che tu fai con gli ospiti, è un discorso completamente diverso che fai con i membri della famiglia. Io ho l'impressione che chi contesta questo tipo di cose non si sente parte della famiglia. È naturale che se viene un ospite a pranzo a casa nostra, io non metto la bolletta della luce come segna posto, no? Come messaggio subliminale, vedi tu. Se lo fai, non me la prendo. No, no, non si farebbe mai una cosa del genere verso coloro che sono all'esterno della famiglia, gli ospiti. Ma i membri della famiglia discutono o no delle necessità nella famiglia? Signore, aiutaci a conoscere quello che dovremmo sapere. Oh, oggi non finisco più. Oggi non finisco più. Tra l'altro, oggi, da ieri, ho fatto un'esperienza particolare, un appunto scritto a mano. Siccome si è guastata la fotocopiatrice, aspettiamo l'assistenza da domani, sono ritornato ai miei appunti e forse qualcuno dirà ripariamola presto, pastore, perché quando scrivi a mano non finisci più. Io parlo di cooperazione, cooperazione. Non sai che hai la gioia di fare la tua parte anche finanziariamente per l'opera mia, ci sta dicendo il Signore? Meraviglioso. E poi qui, sempre nella prima lettera ai Corinzi, l'Apostolo Paolo parla di un altro non sapete. Sono andato più avanti e sono andato precisamente nel capitolo 9, faccio un attimo un controllo, la mia calligrafia, scrivendo poco, non è pienamente comprensibile finanche da me stesso, immaginate un po', 9.24, spezziamo un po', 9.24, c'è un ultimo riferimento, quindi sei o sette volte, perché in un caso l'Apostolo Paolo si ripete nello stesso contesto, sei, sette volte, 9.24, ancora una volta l'Apostolo Paolo dice non sapete cosa, vediamo alla fine che cos'altro. Non sapete che coloro che corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Dio mi dice anche, ma non sai che io ti aiuto? Ma non sai che nel fare la mia volontà io sono dalla tua parte? Tante volte noi o altri, prima della conversione, pensiamo che dobbiamo fare tutto noi, da soli, quello che Dio vuole. Ma non è così. La più grande scoperta è che nel fare quello che Dio ti chiede, non sarai mai da sola, non sarai mai da solo. Dio non ha mai detto a nessuno, vai o fai, senza che Lui vada avanti. Forse ciò di cui abbiamo parlato stamattina, come questo messaggio è stato articolato, strutturato, forse ascoltando queste cose in questi minuti ti sarai detto, ti stai chiedendo, ma io non ce la farò mai. Ma è impossibile soddisfare questi requisiti, queste richieste da parte di Dio. Non vederle soltanto come richieste e requisiti. Vedi quello di cui si è parlato oggi come dei doni, come delle opportunità, come dei privilegi, come dei miracoli che Dio compirà anche nella mia mente, nel mio modo di pensare, nei miei sentimenti, nelle mie relazioni, nei miei orientamenti, in ciò che io ho considerato giusto e ho considerato sbagliato. Arriva il Signore e tutto cambia meravigliosamente. Ma quel cambiamento non è soltanto racchiuso in un giorno, il giorno in cui tu credi. Ma quello che Dio vuole fare nella mia, nella nostra vita, è qualcosa che continua giorno dopo giorno. Ma non lo sai, ma non lo sai. Ma non ti rendi conto di quello che il Signore ha pensato per te? Ma ti rendi conto di quello che Dio ti ha donato in Cristo Gesù? Credi, vivi ciò che Dio vuole che tu viva. Concludo, sii colui o colei che Dio vuole che tu sia. Non cercare di piacere per forza agli altri, ai tuoi amici, alla corrente di pensiero, come si dice, mainstream, no? Quello che dice la maggioranza, quello che generalmente la gente ritiene essere la cosa giusta. Fai quello che Dio vuole, sii la persona che Dio ti vuole rendere per la sua grazia, per il suo amore.